Ad alta voce, Paolo Bonacelli legge Oblomov di Ivan Konchalov. Traduzione di Paolo Nori.
Si sentì il rabbioso tirare e latrare del cane alla catena. Nel cortile era entrata una carrozza e qualcuno aveva chiesto di Oblomov. Tutti erano rimasti a bocca aperta. «Qualcuno dei miei vecchi conoscenti che si è ricordato del mio onomastico», aveva detto Oblomov. «Di che non sono in casa», aveva detto con un sussurro a Zakhar. Stavano pranzando in giardino sotto un berceau. Zakhar si avviò a eseguire l'incarico e si imbatté sul sentiero in Stolz. «Andrei Ivanich», disse gioiosamente con la sua voce roca. «Andrei», lo chiamò ad alta voce Oblomov e corse ad abbracciarlo. «Proprio a proposito, all'ora del pranzo», disse Stolz, «dammi da mangiare, sono affamato. Ho fatto fatica a trovarti». «Vieni, vieni, siediti», disse Oblomov in fretta, mettendolo a sedere di fronte a sé. «Da dove vieni? Ma come mai? Ma quanto tempo?» Le domande si susseguivano. Stolz era venuto per 2 settimane, per affari, e sarebbe andato in campagna, poi a Kiev e poi Dio sa dove. Stolz a tavola aveva parlato poco, ma aveva mangiato molto, si vedeva che era davvero affamato. Dopo pranzo, quando il tavolo fu sparecchiato, Oblomov ordinò di lasciare nel berceau lo champagne e l'acqua di seltzer, rimase da solo con Stolz. Tacquero per un po' di tempo. Stolz lo fissò a lungo. «Allora, mai più?» «Cosa mai più?» chiese Oblomov, come se non avesse capito. «Ti sei già dimenticato? Adesso o mai più?» «Non sono più adesso quello che ero allora, Andrei», disse Oblomov alla fine. «I miei affari, grazie a Dio, sono in ordine. Non sto più in ozio. Il mio piano è quasi finito. Mi sono abbonato a 2 giornali. I libri che mi hai lasciato li ho letti quasi tutti». «Perché non sei venuto all'estero?» chiese Stolz. «All'estero non potevo venire per...» si fermò esitante. «Olga?» chiese Stolz, guardandolo significativamente. Oblomov avvampò. «Come? Forse hai sentito...» «Dov'è adesso?» chiese in fretta guardando Stolz. Stolz, senza rispondere, continuava a guardarlo, scrutandoli profondamente nell'anima. «Ho sentito che è andata all'estero con la zia», disse Oblomov, subito dopo aver capito il proprio errore, finì Stolz. «Forse sai», disse Oblomov, che non sapeva dove andarsi a nascondere per l'imbarazzo. «Tutto», disse Stolz, «anche il ramo di lillà». «E non hai vergogna? Non stai male, Ilia? Non ti rode il rimorso, il dispiacere?» «Non parlare, non ricordare», lo interruppe Oblomov. «Io mi sono ammalato quando ho visto l'abisso che mi separava da lei, quando mi sono convinto di non essere alla sua altezza. Ah, Andrei, se mi vuoi bene, non ricordarmela. Da tempo le avevo detto che era un errore, ma lei non ha voluto credermi. A dire il vero, non ho molte colpe». «Non ti accuso, Ilia», continuò Stolz dolcemente. «Ho letto la tua lettera. Quello che ha le colpe maggiori sono io, poi lei e poi tu. E le tue son poche». «Cosa fa lei adesso?» chiese timidamente Oblomov. «Cosa fa? È triste. Piange lacrime sconsolate e ti maledice». «Cosa dice, Andrei? disse alzandosi. Andiamo, per l'amor di Dio. Adesso, subito, mi getterò ai suoi piedi e le chiederò perdono. Siediti. Sta tranquillo, lo interruppe Stolz e scoppiò a ridere. Lei è contenta. È felice, perfino mi ha detto di salutarti e voleva scriverti. Ma io l'ho dissuasa. Le ho detto che ti saresti agitato. Sia ringraziato il Signore, disse Oblomov, quasi con le lacrime agli occhi. Come sono contento. Andrei, lascia che ti baci e beviamo la sua salute. Bevvero un calice di champagne. Dov'è lei adesso? Chiese Oblomov. Adesso è in Svizzera. In ottobre con la zia andrà nella sua campagna. Io sono qui anche per questo, bisogna darsi da fare per le ultime pratiche in tribunale. Ma tu, Ilja Ilic, come stai? Perché ti sei venuto a sprofondare in questo buco? Si sta bene, qui si sta bene, Andrei, nessuno ti disturba. In cosa? Nelle tue occupazioni. Perdonami, qui è come Oblomovka. Solo più sporco, disse Stolz guardandosi intorno. Andiamo in campagna, Ilja. In campagna? Va bene, volentieri. Presto cominciano a costruire la casa. Solo non subito, Andrei, fammi riflettere, ancora riflettere. Le conosco le tue riflessioni. Rifletterai come 2 anni fa riflettevi di andare all'estero. Andiamo, la prossima settimana. E come faccio all'improvviso? La prossima settimana, si difese Oblomov. Tu sei in viaggio, ma io mi dovrei preparare, ho tutte le mie cose qui. Come faccio a lasciare tutto? Non ho niente. Non hai bisogno di niente. Di cosa ti serve? Oblomov tacque. Non sto bene, Andrei, disse lui. L'asma mi tormenta. Mi sono tornati gli orzaioli e le gambe hanno cominciato a gonfiarsi. E delle volte, quando mi sveglio la notte, è come se qualcuno mi desse un colpo sulla testa o sulla schiena e allora salto su. Ascolta, Ilja, te lo dico seriamente. Devi cambiare il tuo modo di vivere, altrimenti ti verrà l'idropisia. Quanto alle speranze nel futuro, non ci sono. Se Olga, quell'angelo, non ti ha sollevato sulle sue ali al di sopra del pantano, non lo farò io. Ma scegliere un piccolo campo di attività, organizzare la proprietà, darti da fare coi contadini, interessarti dei loro affari, costruire, piantare. Queste cose le puoi e le devi fare. Non ti lascio stare. Adesso non rispondo solo a un mio desiderio, ma alla volontà di Olga. Lei vuole, capisci, che tu non muoia del tutto, che tu non sia un sepolto vivo, e io le ho promesso di strapparti dalla tomba. Non si è ancora dimenticata di me. Me lo merito, forse, disse Oblomov con sentimento. No, non ti ha dimenticato e probabilmente non ti dimenticherà mai. Puoi anche andare da lei in campagna come ospite. Solo non adesso, per carità di Dio, non adesso, Andrei. Lasciami dimenticare. Ah, ancora qui... indicò il cuore. «Cosa qui? Amore?» chiese Stolz. «No, vergogna e dolore», rispose Oblomov con un sospiro. «Bene, vieni con me. Bisogna darsi da fare subito. Adesso è estate, è il periodo ideale per partire. No, ho un procuratore. Anche adesso è al villaggio». Io posso andarci dopo, quando mi sarò preparato e avrò riflettuto. Cominciò a vantarsi con Stolz che, senza essersi mosso da lì, aveva perfettamente risolto i propri affari, che il procuratore stava raccogliendo informazioni sui contadini fuggiti, aveva venduto vantaggiosamente il grano e che gli aveva mandato 1.500 rubli e che probabilmente avrebbe raccolto e mandato quell'anno i canoni. Stolza questo racconto, alzò di scatto le mani e le fece battere insieme. «Ti fai imbrogliare da tutti», disse. «Con 300 anime, 1.500 rubli. Chi è il procuratore? Da dove salta fuori? Più di 1.500 rubli», disse Oblomov, «e dalla somma della vendita del grano è stato dedotto il compenso per il suo lavoro». «E quanto?» chiese Stolz. «E non mi ricordo a dire il vero, ma te lo dirò. Ce l'ho scritto da qualche parte. Ma Ilia, tu sei veramente morto, finito», concluse. «Vestiti, vieni con me». Oblomov cominciò a obiettare, ma Stolz, quasi a forza, lo trascinò con sé. Scrisse una procura a suo nome, costrinse Oblomov a firmarla e lo avvertì che prendeva in affitto Oblomovka fino a che Oblomov in persona non fosse andato in campagna e non si fosse impratichito nell'amministrazione. «Guadagnerai tre volte tanto», disse Stolz, «solo che io non sarò a lungo il tuo amministratore, ho i miei affari. Andiamo al villaggio subito o vieni dopo di me. Io sarò nella proprietà di Olga e a 300 verste passerò da te, caccerò l'amministratore, metterò in ordine le cose e poi comparirai tu. Non ti abbandono». Oblomov sospirò. «Ah, la vita», disse. «Cosa la vita?» «Ti ferisce, non ti dà pace», disse Oblomov. «Vorrei andare a letto e addormentarmi per sempre. Vale a dire che spegneresti il fuoco e resteresti al buio. Bella vita, Ilia. Tu sei un'altra cosa», ribatté Oblomov. «Tu hai le ali. Tu non vivi, tu voli. Tu hai un dono, l'amor proprio. Tu non sei grasso, non ti vengono gli orzaioli, non ti prude la nuca. Tu sei fatto, non so come dire, in un altro modo. Ma basta. L'uomo è fatto in modo da poter cambiare perfino la propria natura. E lui si è fatto crescere la pancia e pensa che sia la natura che gli ha mandato questo fardello. Anche tu avevi le ali, Ilia, ma te le sei strappate». «Dove sono queste ali?» chiese Oblomov malinconicamente. «Io non so fare niente, tu non vuoi fare niente», lo interruppe Stolz. «Non c'è uomo che non sappia fare qualcosa, per Dio, non c'è». «Invece io non so fare niente», disse Oblomov. «A starti a sentire, non sai scrivere le carte del tribunale e una lettera al padrone di casa. Ma la lettera a Olga l'hai scritta. Non li hai confusi lì i che e i quali. E la carta l'hai trovata, satinata, e l'inchiostro inglese e la grafia ardita, eh?» Oblomov arrossì. «Quando c'era bisogno, sono comparsi dei pensieri e una lingua che potrebbero stare in un libro stampato. E se non c'è bisogno, allora non so e gli occhi non vedono e le braccia sono deboli. Le tue capacità tu le hai perse da piccolo, a Oblomovka, tra le zie, le balie e i servi. È cominciata col fatto che non sapevi mettere le calze da solo ed è finita col fatto che non sai stare al mondo. Tutto questo forse è vero, Andrei, ma non c'è niente da fare. Non si cambiano le cose», disse Oblomov con un forte sospiro. «Come? Non si cambia le cose?» ribatté Stolz arrabbiato. «Che sciocchezza!» Ma Stolz andò in campagna da solo e Oblomov rimase promettendo di partire in autunno. Dobbiamo adesso spostarci un po' indietro, a prima dell'arrivo di Stolz all'onomastico di Oblomov, in un altro posto, lontano dal quartiere di Viborg. Una volta a Parigi, Stolz stava camminando per un boulevard e faceva correre gli occhi distrattamente sui passanti, sulle insegne dei negozi, senza fermarli su nulla. Da molto tempo non riceveva lettere dalla Russia, né da Kiev, né da Odessa. Si annoiava, aveva appena spedito 3 lettere e stava tornando a casa. All'improvviso i suoi occhi si erano fermati con stupore su qualcosa e poi avevano preso di nuovo l'espressione abituale. 2 signore avevano abbandonato il boulevard ed erano entrati in un negozio. «Non è possibile», aveva pensato. «Che idea! Lo saprei! Non sono loro!» Però si era avvicinato alla vetrina e aveva guardato le signore al di là del vetro. Stolz era entrato nel negozio e aveva cominciato a mercanteggiare qualcosa. Una delle signore si era voltata verso la luce e lui aveva riconosciuto Olga Ilinskaya e nello stesso tempo non l'aveva riconosciuta. Avrebbe voluto gettarlesi al collo e si era fermato, si era messo a guardarla attentamente. Dio mio, che cambiamento! Era lei e non era lei. I tratti erano i suoi, ma era pallida. Gli occhi si erano un po' infossati e non c'era un sorriso infantile sulle sue labbra. Non c'era ingenuità, spensieratezza. Lui le si avvicinò. Le sopracciglia di lei si mossero appena. Lei lo guardò un attimo, dubbiosa, poi lo riconobbe. Le sopracciglia si spianarono e giacquero simmetriche, gli occhi brillarono della luce di una quieta, non affrettata, profonda gioia. Qualsiasi fratello sarebbe stato felice se la sua amata sorella si fosse rallegrata così nel vederlo. «Dio mio, è lei!» disse Olga con una voce gioiosa che penetrava nell'anima. La zia si era voltata in fretta e avevano cominciato a parlare tutti e tre insieme. Lui le rimproverò di non avergli scritto. Loro si giustificarono. Erano arrivate 3 giorni prima e tutti le cercavano. Avevano sentito da un conoscente che lui era andato a Lione e non sapevano come fare. «Ma come vi è venuto in mente? E senza scrivermi una parola!» le rimproverò a lui. «Ci siamo decise così all'improvviso che non volevamo scriverle», aveva detto la zia. «Olga voleva farle una sorpresa». Lui aveva guardato Olga. Il volto di lei non confermava quel che aveva detto la zia. Lui l'aveva guardata ancora più attentamente, ma lei era impenetrabile, inaccessibile alle sue osservazioni. «Che cos'ha?» si era chiesto Stolz. «Io prima la capivo subito, adesso che cambiamento!» «Com'è cambiata Olga Sergeevna? È cresciuta, è maturata», aveva detto ad alta voce. «Non la riconosco. E in tutto è un anno che non ci vediamo. Cosa ha fatto? Cosa le è successo? Racconti, racconti!» «Ma niente di particolare. E Oblomov come sta?» aveva chiesto lui d'un tratto. «È vivo? Perché non scrive?» Qui forse Olga avrebbe svelato senza volerlo il suo segreto, se non le fosse venuta in aiuto la zia. «Si figuri», aveva detto uscendo dal negozio, «che era da noi tutti i giorni. Poi d'un tratto è sparito. Ci prepariamo a venire all'estero. Io lo mando a chiamare. Dicono che è malato, che non riceve. Così non l'abbiamo visto». «E lei non lo sapeva?» aveva chiesto con premura stolza Olga. Olga aveva osservato attentamente attraverso l'occhialino una carrozza di passaggio. Lui effettivamente era malato e ha detto, studiando con un'attenzione artificiosa la carrozza, «Guardi, ma tanto, mi sembra che siano passati i nostri compagni di viaggio». «No, lei mi darà conto del mio Ilia», aveva insistito Stolz. «Cosa ne ha fatto? Perché non l'ha portato con lei?» «Ma tanto, vien de dire», aveva detto Olga. «È terribilmente pigro», aveva notato la zia, «ed è un tale selvaggio che appena da noi si raccoglievano 3 o 4 persone se ne andava subito. Si immagini che si era abbonato all'opera e metà delle opere non l'è venuta a sentire». Le Ilinski erano rimaste 6 mesi a Parigi. Stolz era stata la loro unica compagnia quotidiana, la loro guida. Olga aveva cominciato a stare sensibilmente meglio, dalla pensosità era passata alla tranquillità e all'indifferenza, perlomeno all'esterno. Quello che succedeva dentro di lei, Dio solo lo sa, ma lei piano piano era tornata per Stolz l'amica di un tempo, benché non ridesse ormai come prima di un riso infantile, rumoroso, argentino, ma sorridesse solo di un sorriso trattenuto quando Stolz scherzava. Delle volte sembrava anche che le dispiacesse di non poter più scoppiare a ridere. E Stolz non riusciva a capire Olga. Lui, con il fuoco dell'esperienza tra le mani, si inoltrava nel labirinto dell'intelligenza di lei, del suo carattere, e ogni giorno ne scopriva e studiava nuovi tratti, nuovi fatti. E ancora non ne vedeva il fondo, vedeva solo con stupore e con ansia che la sua intelligenza chiedeva con urgenza il pane quotidiano, che la sua anima non si acquietava, continuamente chiedeva esperienza e vita. A tutta l'attività di Stolz, a tutta la sua vita, si era aggiunta una nuova attività quotidiana. Circondare Olga di fiori, portarle dei libri, degli spartiti, degli album, lo tranquillizzava. Gli faceva supporre di aver impegnato come si deve il tempo libero della sua amica. In primavera andarono tutti in Svizzera. Stolz, ancora a Parigi, aveva deciso di non poter vivere senza Olga. Presa questa decisione, cominciò a chiedersi se Olga potesse vivere senza di lui. Ma a questa domanda non riuscì a trovare una risposta tanto facilmente. Le si avvicinò lentamente, con cautela, con attenzione, ora andando a tentoni, ora con decisione, pensando, ecco, di essere vicino allo scopo, di essere lì lì per scoprire un qualche indubitabile segno, uno sguardo, una parola, una manifestazione di impazienza o di gioia. Ancora una sciocchezza, un movimento appena percettibile delle sopracciglia di Olga, un sospiro. E domani il segreto è svelato. Lei lo ama. Thank you.
Paolo Bonacelli ha letto Oblomov di Ivan Koncerov, traduzione di Paolo Nori. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carovolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Podcast su radio3.rai.it.